Saluto, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come di consueto vi ricordo che ci potete scrivere al 331-6214013, che potete come sempre usare WhatsApp, usare Telegram, usare gli SMS, usare le mail a diretta @popolarenetwork.it, scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Continua la raccolta dei vostri messaggi relativi al festival presente indicativo, sono tutti molto interessanti, devo dire. Il pubblico di questa trasmissione in generale di Radio Popolare offre sempre degli spunti importanti per quello che riguarda le offerte culturali. Se avete visto degli spettacoli, dateci un feedback che ci interessa. intanto vi ricordo anche che saremo in podcast come sempre alla fine di questa puntata, con tutti gli argomenti di cui vi parleremo sulla app e sul sito di Radio Popolare. Oggi parleremo di un libro che esce per la collana neonata I Dobloni, che fa riferimento alla libreria di Nolo, Il Covo della Ladra, e parleremo di un libro che tra l'altro è un noir con un autore particolare, poi ve lo presenteremo in diretta. Parleremo anche con Chiara Civello, che al Teatro Franco Parenti terrà un concerto nell'ambito del suo tour. C'è un brano che peraltro dà anche il nome al tour, tutto dedicato alla poetessa Patrizia Cavalli, con cui aveva iniziato a scriverlo. Vi parleremo di Primavera dei Teatri con Dario De Luca, un appuntamento necessario, quello con Primavera dei Teatri, anche perché si svolge in una regione dove fare cultura non sempre è facile, in Calabria a Castrovillari. Vi faremo ascoltare la voce di Guido Viale, che sarà ospite del nostro auditorium per presentare il suo Prendiamoci la città il prossimo venerdì 24 di maggio, la mostra dedicata a Gae Aulenti, la monografica in triennale. Tiziana Ricci ce ne parla nel suo servizio, e fra poco andiamo a Cannes insieme con Barbara Sorrentini. Fra un attimo.
So good, everyone got a story they have to tell. Finding the truth is still unto itself. It ain't over till we say it's over, and it ain't over, not even close yet. Darling, I hear that things got hard. I'm sorry. It's over, yeah.
Buongiorno Barbara Sorrentini, eccoci qua, un avventuroso collegamento poco prima dell'inizio di una proiezione ormai eroica, la seconda settimana. Barbara, ecco a te.
Buongiorno, sì, sono immersa nel vento, non so, dimmi se senti tanto rumore di vento.
No, sento un po' le cuffie, che, cioè come dire, il cavo delle cuffie che si muove, però per il resto ti sentiamo.
No, allora il vento, perché ho gli AirPods senza cavo.
Ah, allora pensavo, pensavo invece male. Prego, no, non ti tolgo minuti, allora, so che devi scappare.
No, aspetta che c'è un signore che mi ha fatto spostare, no, guarda, delirio. No, la sicurezza mi ha fatto spostare, mi ha appoggiata. Vabbè, sì, dunque, vabbè, oggi è stato pochissimo, c'è la conferenza stampa di Paolo Sorrentino per il film Partenope, film che è passato ieri, ha avuto la sua proiezione ufficiale proprio ieri sera. Vabbè, sai, gli applausi ci sono sempre, quindi che 19 minuti di applausi non significa nulla. No, chiaramente per gli uffici stampa significa.
Ma infatti
nulla.
Bisognerebbe anche forse smettere, credo, no? Anche per le opere liriche e così via, cioè
sì,
perché alla fine non vuol dire più niente.
Esatto, arriva a quello, 9 minuti di applauso, ma ci sono per tutti i film, da quello d'apertura all'ultimo.
Anche perché è ritornata la validissima clac, nel senso mi risulta che per tutto ormai insomma ci siano anche gli applauditori
quello,
professionali.
Uno è quello, e due è che però quando fai il teatro, al Gran Teatro Lumière, la proiezione ufficiale con il pubblico e la stampa, tutti ovviamente, tutto il cast, l'applauso è di dovere. Cioè,
certo.
Poi c'è chi non applaude, ma la gente di solito applaude. Vabbè, detto questo, allora partendo da un film abbastanza difficile da descrivere e da raccontare, nel senso che non c'è un filone vero e proprio, c'è una protagonista, una ragazza molto giovane, tra l'altro di famiglia milanese, la conosco, tutti conoscono i genitori, lei è Celeste dalla Porta, no, è vero che su Milano insomma una presenza abbastanza nota, soprattutto la sua famiglia, ed è lei che ha questo nome, Partenope. Lei è una studentessa, vive la sua giovinezza tra tanti amori, soprattutto tanti amori in una casa meravigliosa sul mare, tra Capri e Napoli, è girato ovviamente nello specifico. Ci sono dei momenti molto belli con Silvio Orlando, che è il suo professore di antropologia, e lei sta per laurearsi in antropologia, e sono forse i momenti più teneri con Silvio Orlando, il suo professore che la saluta e che però è sempre un po' contoso e scorbutico. E di fatto basta, cioè la narrazione di questa della vita di questa ragazza, che poi si laurea e diventa professoressa, però intanto si trova anche in mezzo di steli di Napoli, tanto amati da Sorrentino, che diventano un motivo per raccontare, creare personaggi misteriosi, raccontare personaggi un po' eccentrici. E il film è questo, veramente faccio fatica a dire di più, ma non significa che non è un giudizio negativo che sto dando nel non riuscirlo a raccontare, perché chi conosce Paolo Sorrentino, a parte...
Beh, insomma, i suoi film sono sempre, no, degli affreschi di storie, personaggi, suggestioni.
Esatto, e anche qui lo è, c'è il suo, lui lo ha detto anche chiaramente ieri, ha fatto un piccolo incontro stampa e ha anche raccontato che lui non ha vissuto un'infanzia, questo lo abbiamo saputo dal suo film precedente, dalla sua perdita di genitori molto presto, quindi questa infanzia che lui non ha vissuto, questa adolescenza soprattutto che lui non ha vissuto, ha voluto in qualche modo trasporla sul personaggio di Partenope. Poi però Partenope nello stesso tempo è anche Napoli, perché ha tutte le caratteristiche, ha cercato di giocare, di attribuirle e alcune caratteristiche di Napoli, quindi appunto questa apertura, questa socievolezza, però anche con questi aspetti misteriosi che all'improvviso saltano fuori, poi di fatto forse un po' nella natura umana, quindi rende umana Napoli attraverso questa ragazza. Accanto a lei ci sono molti attori e molte attrici, c'è anche Gary Oldman nella parte dello scrittore John Cheever, che lei a un certo punto incontra e diventa il suo ispiratore per alcuni suoi pensieri, c'è Stefania Sandrelli, c'è Isabella Ferrari, c'è Luisa Ranieri, c'è Dario Aita, c'è Alfonso Sant'Agata, insomma un po' un cast da una parte veramente molto giovane e dall'altra invece abbastanza vicino a Sorrentino come Luisa Ranieri al Corso Sant'Agata, in cui lui ha già lavorato in altri film. Che dire, appunto, ha delle scene ogni tanto meravigliose, prese da ogni parte, da ogni dove. L'altra cosa interessante, vabbè, sicuramente può interessare a chi ha la piattaforma, uscirà con su Netflix, come era stato per la mano di Dio. E nella produzione c'è anche qui Yves Saint Laurent, nella persona di Anthony Vaccarello, che dopo Emilia Perez è molto presente qui, è molto presente sui costumi naturalmente, perché sarà la sua parte produttiva ovviamente, va su quello, e anche qui notare i costumi è abbastanza interessante e divertente, perché ci sono delle trovate molto particolari. Ne sentiremo parlare ovviamente nei prossimi giorni, dopo con la conferenza stampa usciranno sicuramente altre cose che poi si avrà modo di raccontare di nuovo, di leggere un po' ovunque.
Bene, certo, ovviamente lo aspettavamo tutti, anche perché insomma di italiani pochetti, come abbiamo detto.
Sì, posso dire che ieri in concorso c'è stato anche Marcello Mio, che da domani
sì.
Il film di Cristoforo Re con Chiara Mastroianni, che antravestì e fa proprio lui, diventa Marcello. È un'operazione veramente assurda e surreale, però a questo punto proprio per questo motivo divertente, perché lei improvvisamente viene posseduta praticamente dall'anima e dallo spirito del padre, ossia un grande attore italiano, Marcello Mastroianni, e quindi diventa lui, che è molto divertente anche per Catherine Deneuve, le sue reazioni, essendo la madre di Chiara Mastroianni, vedendola improvvisamente trasformarsi così, quindi un po' sta al gioco, un po' rimane spiazzata, e forse la cosa più divertente è la reazione di Catherine Deneuve di fronte a questa sorta di follia che viene interpretata dalla figlia, che però evidentemente forse ha solo bisogno di fare un percorso vicino al padre per poi liberarsene. È un film particolare, molto divertente a modo suo. Anche qui Cristoforo Re lavora con i suoi attori preferiti, i francesi, tra cui Chiara Mastroianni per l'appunto, in questa sfida che vabbè, da domani il pubblico può vedere con i propri occhi.
Bene, cosa vai a vedere?
Adesso vado a vedere, allora, questa mattina ho visto il film di Miguel Gomes, Grand Tour, e adesso vado a vedere invece un film brasiliano che si chiama Motel, anche Miguel Gomes è brasiliano, Motel Destino, una storia strana, si preannuncia come una sorta di thriller intorno a questo motel che si chiama Destino.
Però. Vabbè, si sa che quando c'è un motel poi non c'è niente di buono da aspettarsi.
Sempre,
va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini, buone proiezioni, a risentirci domani, ciao!
Grazie, ciao ciao.
Ciao ciao. Il viaggio può cominciare da Piazza Cadorna, da lei progettata, a proseguire la Triennale di Milano, dove da oggi è aperta al pubblico la mostra Gaia Aulenti 1927-2012. L'esposizione rende omaggio a una delle figure più rappresentative dell'architettura e del design italiano e internazionale del secondo Novecento e dei primi anni 2000. Il servizio di Tiziana Ricci.
Scenografico, spettacolare e tutto intorno bacheche, con episodi professionali di vita, documenti scritti, fotografie, disegni di progetti. La vita, le relazioni, la professione si intersecano e ci raccontano la vicenda espressiva di Gaia Ulenti, classe 1927, che cominciò proprio in triennale negli anni 50 e poi nel 2012, proprio in triennale, ricevette la medaglia d'oro alla carriera poco prima di andarsene. Una mostra pensata da un suo caro amico, Giovanni Agosti, come un dipinto di Picasso, con elementi che si incastrano, si intersecano, un cuore di allestimenti, come dicevo, ambienti, oggetti, case private, scene di teatro e tutto intorno un viaggio nella sua vita. L'ingresso è molto spettacolare, con l'euforia degli anni 60 e sono le sagome delle donne che corrono sulla spiaggia, sagome in legno ispirate al famoso dipinto di Picasso che si specchiano nelle pareti. La prima grande mostra monografica sulla sua intera carriera, durata oltre 60 anni, curata, come dicevamo, da Giovanni Agosti in collaborazione con l'archivio Gaia Ulenti.
Un'architetta, ma era un'amica anche?
Sì, era soprattutto un'amica e diciamo così, e a partire da un rapporto affettivo, ma non facendomi velare, spero, dall'autobiografia o di mettere in scena una specie di viaggio all'interno della testa di Gaia Ulenti, attraverso la enorme disponibilità dei familiari e il talento della nipote Nina Artioli, ci sono ricostruiti 13 ambienti da lei creati e Gaia Ulenti, come tanti architetti che hanno fatto musei o interni, crea delle situazioni e spettacoli, situazioni transitorie, quindi c'è la possibilità di vedere risuscitati degli spazi che le persone anche non più giovani come me non hanno avuto modo di vedere e spazi che le persone che hanno la mia età, io ho 63 anni, hanno avuto modo di vedere che ora non ci sono più. Questo non vuol dire una critica al presente, ma cercare di capire come erano certe forme di passato, certe forme di organizzazione degli spazi per confrontarle con quelle odierne, perché nella mia testa questa è una mostra politica. È una mostra politica perché diciamo si sforza di riflettere sui rapporti tra un intellettuale e il potere, si sforza di vedere come sono, fino a che si possono diciamo assecondare le esigenze della committenza, dove ci si deve fermare. È una mostra che si può interpretare in tantissimi modi, la si può vedere dal principio alla fine, si può tagliarla trasversalmente, è costruita come una scatola di montaggio e con l'idea che si dice che quando una persona sta per morire gli riscorrono rapidamente davanti alla vita i fotogrammi dell'intera esistenza. Ecco, e questo è così, cioè questi ambienti si incastrano l'uno nell'altro, nella loro imponenza, nella loro dimensione, come in un montaggio cubista.
Esatto, si è parlato di una scomposizione di questo tipo, no?
Sì, l'idea è così. L'idea
un percorso diverso dal solito cronologico.
È cronologico perché io credo alla storia e credo a dei nessi di prima e di poi. Però il montaggio delle attrazioni è un montaggio cubista. Non a caso diciamo la storia della GAE comincia con Picasso, no? Questo lo vedrete, il primo degli ambienti è la ricostruzione. Le donne che corrono della Kurs, che è un quadro che Picasso dipinge nel 1922, quindi in un certo senso immaginarlo come un esercizio di cubismo analitico non mi dispiace, ecco, ma si attraversano classi sociali che sono soprattutto le classi privilegiate italiane, ma c'è anche la metropolitana di Napoli che tutti i cittadini della città possono frequentare, c'è l'aeroporto di Perugia con cui la mostra finisce come se la GAE fosse partita per l'aldilà.
Poi ecco. Lei era molto impegnata nel restauro.
Certamente, la trasformazione di una stazione in un museo, certamente, sì, o di un palazzo costruito per un'esposizione universale trasformato in un museo a Barcellona, questo certo, sì, o una fabbrica di cappelli a Istanbul trasformato in un museo di arte contemporanea, sì, questo c'è.
Restauro ecco, intendevo proprio ecco, rivitalizzazione ecco, di un perché, luogo, ecco, cambio di destinazione. E Corridoio Rosso?
Il Corridoio Rosso ha in ogni modo l'origine di una mostra come questa, cioè non mi sarebbe venuta in mente se non fosse stato fatto qui insieme con Jacopo Stoppa, Margherita Palli e Pasquale Mari, il Corridoio Rosso, insomma, è stata quella possibilità di vedere risuscitato. Corridoio Rosso per me era più inquietante perché era casa mia, insomma, invece qui sono alcuni luoghi che ho frequentato e a cui sono particolarmente legato. Penso alle sale di Palazzo Grassi, dove si è consumata una parte della mia giovinezza e dove ho anche vissuto con affetti, oppure e soprattutto alle Baccanti di Prato del 1978, dove Marisa Fabbri recitava tutte le parti dell'ultima delle tragedie greche, e qui vedrete lo spazio dove si svolgeva una parte del secondo Stasimo. Quindi è qualcosa che, per chi non ha avuto la fortuna di essere tra i 24 spettatori ammessi ogni sera a quello spettacolo, si può riproporre qui.
Insomma, era ora un grande omaggio a Gaia Aulenti, un po' tardi anche, no?
Penso che, diciamo, che sia un modo anche di guardare questo personaggio in una maniera meno convenzionale, meno didattica. Lo è anche, cioè la mostra cerca di essere didattica,
meno conformista,
ecco, forse. sì, è una mostra, diciamo, poetica e politica insieme.
La mostra Gaia Aulenti 1927-2012 è aperta da quest'oggi a Triennale Milano.
If I imagine myself escape head first, my hands inside my t-shirt as we run away. So now we have a running start. My body moves in mystic ways. I cross my arms to shield my heart, and as everything turns into waves, I see the light upon the lake, the silver moon, the water snake, a pair of eyes, a gentle breeze, forgotten tales, a wild beast. I know the time has come to ask you for...
Venerdì 24 maggio alle ore 21 nell'auditorium di Radio Popolare, Guido Viale e Daria Bignardi saranno in dialogo intervistati da Roberto Festa. L'incontro sarà trasmesso anche in diretta radio, ma noi vi invitiamo fin d'ora a prenotare per partecipare in presenza a prenotazioni@radiopopolare.it. Come sempre, i nostri appuntamenti in auditorium sono gratuiti fino ad esaurimento posti, quindi fate in fretta. Il libro di cui parlerà Guido Viale, è uscito recentemente, è Prendiamoci la città. Una frase che credo a molti risuonerà per tanti motivi, ma ce l'ha spiegato lui stesso. Ascoltiamo Guido Viale. Guido Viale, bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Il libro nasce da un'istanza che è sorta mentre si confrontava durante il tour di presentazione, che è stato molto ampio, molto, molto lungo, di Niente da dimenticare, Verità e menzogne su lotta continua, il libro precedente. Prendiamoci la città era un tema, una frase, delle parole che sono spesso venute alla superficie, a galla, nei confronti anche con i lettori e le lettrici, giusto?
Certo. Beh, intanto devo dire che durante questo giro, appunto, ho avuto prevalentemente, come succede in quasi tutte le riunioni, un pubblico di persone anziane, più o meno reduci o memori del 68, però l'interesse maggiore per Prendiamoci la città proveniva proprio tra i miei interlocutori, da quei pochi, non tanti, giovani che in qualche maniera hanno partecipato, perché in qualche maniera ci vedevano in questo slogan, di cui poi mi chiedevano di esplicitare un pochino i contenuti, gli sviluppi, la storia, eccetera, qualcosa di attuale, insomma, che potrebbe, mutatis mutandis, essere ripreso oggi per affrontare i problemi dell'oggi. Questo libro è sostanzialmente una riedizione di un libro pubblicato, una riedizione di molti dei pezzi pubblicati 50 anni fa in una raccolta di libri che è stata pubblicata alla Lotta Continua mentre ero in prigione. C'è di nuovo una introduzione molto ampia in cui cerco di vedere quali sono gli aspetti principali che hanno cambiato il contesto da allora ad oggi, e secondo me sono sostanzialmente tre. Cioè, il primo è il femminismo, che il peso e l'importanza che ha nel sviluppo di una cultura alternativa, il secondo è sicuramente l'ecologia, che poi si combinano, e soprattutto la crisi climatica, che poi si combina col femminismo, nell'ecofemminismo, e il terzo è il fatto che il contesto in cui si erano svolte le lotte degli anni 70, a partire dalle grandi fabbriche, da cui poi si è sviluppato lo slogan "Prendiamoci la città", sì. E cioè innanzitutto la Fiat Mirafiori, dove lotta continua, è nata, oggi non c'è più, cioè le grandi fabbriche, Mirafiori aveva un solo stabilimento, 40.000 operai, oggi quando noi andiamo alla GKN, che è una fabbrica che aveva 250 operai, la consideriamo una grande fabbrica, allora era una minuzia, quindi il contesto è molto cambiato e prendiamoci la città e in qualche maniera la ripresa, naturalmente con dei fortissimi contenuti innovativi e un contesto completamente differente di quel orientamento che aveva caratterizzato lo slogan, di quella visione, e cioè che per condurre avanti le lotte, per resistere e possibilmente per vincere, non basta la lotta di una sola fabbrica, di un solo gruppo sociale, di una sola situazione, ma è fondamentale cercare di aggregare intorno a questa lotta, a partire dalla specificità di ciascuna componente, il più vasto arco possibile di forze sociali, dalle istituzioni, soprattutto quelle locali, no, alle associazioni, alle categorie e ovviamente agli altri posti di lavoro, posti dove si lavora.
Ed è un concetto che, come giustamente ricordava Guido Viale, va riaggiornato all'oggi, ma che rimane il punto di riferimento per riprendere quel dibattito sulla società, sul conflitto sociale che, come giustamente è stato osservato rispetto a questo libro e anche al precedente, manca da troppo tempo.
Sì, oggi sono due grossi punti di riferimento per la lotta sociale in Italia, e una è la Val di Susa, che resiste da 30 anni proprio grazie alla capacità di aver messo insieme tutte le componenti, comunque tutte le rappresentanze dirette delle componenti sociali della valle, e 30 anni di lotta consecutiva non sono pochi, e l'altro è la GKN, una fabbrica che doveva essere nel giro di un mese e che da 2 anni e mezzo resiste grazie al fatto che si stanno prendendo la città, cioè perlomeno il territorio, quindi cioè questa è, diciamo, la formula vincente, posto che ciascuno la sappia interpretare collegandola direttamente col contesto sociale, che è diverso da un luogo all'altro.
Attraverso i linguaggi di oggi.
Cercando di non ripetere le tiritere e le parole d'ordine logore di 50 anni fa, questa è una cosa molto importante.
Questo mi sembra un monito.
Allora erano innovative, ma che poi sono diventate logore prive di significato.
Certamente è possibile trovarne delle nuove. Grazie a Guido Viale per questa breve introduzione. L'appuntamento venerdì sera nel nostro auditorium, potrete seguirlo anche in onda. Grazie davvero. Buon lavoro, a risentirci.
A presto.
Guido Viale, dunque, prendiamoci la città, con lui ci sarà Daria Bignardi che invece parlerà di Ogni prigione è un'isola, saranno comunque in dialogo con Roberto Festa, come detto l'incontro viene trasmesso anche in diretta, ma noi vi aspettiamo qui in presenza, apriamo il nostro auditorium venerdì 24 maggio alle ore 21, quindi prenotazioni @radiopopolare.it, sbrigatevi a prenotare, l'ingresso è sempre, come sempre, libero fino a esaurimento posti. Ora la pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. You and me. Yes, all I thought, you and me. Yes, all I thought, you and me. Yes, all I thought, I will. Life after life. Yes, all I thought, I will. Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi come sempre fino alle notizie delle 12.30. Adesso ci trasferiamo a Castrovillari in Calabria, sta per cominciare, comincia il 23 maggio e dura fino al 2 di giugno, una delle più importanti rassegne dedicate alla scena contemporanea in Italia. È arrivata alla sua 24esima edizione, è una rassegna sempre in evoluzione, come ci hanno insegnato gli amici di Scena Verticale, che si interrogano sempre a ogni edizione come rinnovarsi, assumere e attraversare metamorfosi virtuose, e so che anche quest'anno c'è stata questa riflessione che ha dato una serie di risultati, tra cui prima, ma il resto ce lo spiega Dario De Luca. Buongiorno, bentornato Dario, ciao.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, dicevamo delle vostre riflessioni, delle vostre continue evoluzioni, che di solito è un segno di vitalità, perché sennò poi dopo si finisce in quelle rassegne museali che sono sempre uguali a loro stesse, non è certo il vostro caso. Da dove vogliamo partire?
Ma guarda, dicevi bene, la riflessione rimane sempre viva, e quest'anno proprio abbiamo deciso di fare una prima parte del festival che inizierà domani e va avanti fino al 27, di questa piattaforma che si chiama Prima, cioè Prima di Primavera dei Teatri, che è un progetto dove proviamo a dare visibilità e a dare far conoscere gli artisti che vengono anche dall'estero, che è una cosa che ci ha sempre incuriosito, ma insomma non sempre avevamo le forze economiche per approcciarci appunto a uno sguardo sull'estero. Invece quest'anno facciamo questa prima parte con danza e performance sia nazionale che internazionale. In questi primi giorni avremo una serie di professionisti provenienti da tutto il mondo, che appunto curatori, direttori artistici di vari festival internazionali, che a Castrovillari si confronteranno intanto sulla curatela sulla curatela di un festival, e quindi anche con degli incontri, dei seminari, dei pitch, ma soprattutto incontreranno questi giovani e giovanissimi artisti italiani e internazionali. Quindi diciamo che questa è la super novità dell'anno. Poi naturalmente continuiamo il contributo di rinnovamento e di ricambio generazionale anche italiano, soprattutto per quanto riguarda la drammaturgia di casa nostra.
Ecco, e in questo senso, visto che Primavera dei Teatri non è soltanto scena contemporanea, anche se questa è una delle sue matrici principali, ma è anche appunto musica e danza, insomma vi siete aperti a tanti linguaggi ormai da tempo, vogliamo segnalare alcune delle presenze italiane che ti fa piacere appunto sottolineare?
Guarda, naturalmente ti dico che lo dico sempre con grande imbarazzo, uno
certo, poi i buoni e i cattivi,
esatto, no? Cioè, nel senso che poi abbiamo tantissimi, quest'anno abbiamo 55 eventi in 11
io
giorni.
Io dico sempre, cominciamo da quelli che non sono mai venuti.
Esatto, alla fine facciamo un lavoro, diciamo, anche per le prime nazionali e per le anteprime nazionali che arrivano da noi. Quindi sicuramente mi viene di parlare di Antipo Casertano, che farà questo lavoro, Mare di Ruggine, che è una favola dell'Ilva, ragiona su Taranto, sull'Ilva e su tutto quel problema industriale che sta in quei luoghi, che è una prima assoluta, così come una prima assoluta è il lavoro di Davide Iodice, Pinocchio, che cos'è una persona, è un lavoro molto delicato che Davide ha portato avanti con ragazzi disabili e con le famiglie dei ragazzi disabili, e in scena ci saranno sia questi ragazzi portatori di handicap e sia i genitori di questi ragazzi. È una cosa molto delicata che lui porta avanti con il suo laboratorio di scuola elementare del teatro, come la chiama lui. Ma un'altra bella anteprima è quello che non c'è, con il testo e la regia di Giulia Scozzi, viene dalla finale del premio Cappellezzi. Noi abbiamo visto lì appunto i 20 minuti che si presentavano al festival, ci è piaciuto e viene da noi a fare l'anteprima. Così come mi piace ricordare Mariano D'Ammacco e la Balivo, la compagnia D'Ammacco Balivo appunto, che viene con La Morte, ovvero Il pranzo della domenica, un'altra prima assoluta. D'Ammacco è un amico del festival,
anche nostro, sempre belle cose, infatti.
Sì, sempre belle cose. Questo testo è di una grande delicatezza e siamo contenti che venga a fare qui la prima. Ma così come i Pisano napoletani, sia Fabio Pisano con Spezzata Rapsodia e sia Pier Lorenzo Pisano con Totale, due giovani penne del panorama italiano, tutte e due campani, non parenti nonostante il cognome, tutte e due che hanno secondo noi delle cose da dire con una bella freschezza, con una nuova modalità di scrittura. Ti faccio un altro nome, che sono Fettarappa e Guerrieri, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, che con noi, con Zitto Peter, anche loro hanno una scrittura molto corrosiva, ma anche molto molto divertente.
Ecco, li conosciamo bene, qui a Milano hanno spopolato, insomma, con diverse produzioni, insomma, soprattutto Fettarappa, che ha dato un'idea anche della sua generazione molto precisa, molto, molto tagliente, ecco, particolare da vedere, soprattutto per quelli che non appartengono alla generazione di Fettarappa, insomma, così si impara qualcosa.
La sua generazione, per capirci qualcosa, ecco.
Esatto, proprio così. Ci sono presenze internazionali?
Sì, ci sono presenze internazionali che iniziano ad arrivare praticamente da domani. Guarda, lì ci sarebbe da perderci un sacco di tempo. Vediamo.
Diciamo come aprite, chi sono i primi?
Allora, apriamo domani con lo spettacolo molto, 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 molto bello e delicato. Della nostra, perdonami che c'ho un buco.
Ti do una mano? Vediamo se riusciamo a recuperare che cosa succede domani, perché intanto c'è Sottobosco di Chiara Bersani, uno spettacolo ormai di culto.
Domani con Sottobosco di Chiara. Lei è già qui a Castrovillari e sta lavorando con una serie di ragazzi portatori di handicap di Castrovillari, sì, che porterà in scena insieme a lei domani nel suo Sottobosco. Però poi c'è anche la compagnia di Marco De Silva Ferreira, loro sono portoghesi, che presenteranno queste fantasie minor. C'è Danila Gambettola, insomma, ormai un nome internazionale.
Poi vedo Dalila Belasa, no? Con
La Belasa, insomma, quella è un'altra bellissima presenza di cui siamo orgogliosi.
Marco da Silva poi, Ferreira.
Sì, e abbiamo deciso, abbiamo anche voluto prendere Archedizides con Necropolis.
Sì.
Che ci sembrava molto molto stringente in questo periodo, e nonostante abbia non tanto girato in Italia, però già uno spettacolo già presentato in Italia, mi sembra forse anche a Milano, oltre che a Bologna, però ci faceva piacere averlo anche nelle nostre latitudini, perché la riflessione che fa sopra i morti nel Mediterraneo ci sembra molto profonda e purtroppo contemporanea sempre a noi. Con lui abbiamo lavorato anche sui morti senza nome della strage di Cutro.
per cui siamo andati insieme a lui nel cimitero di Cutro e in un altro cimitero di un paesino del Vibonese, dove sono seppelliti senza nome una serie di salme recuperate dal mare calabrese.
Allora, il programma è fittissimo, interessantissimo, sono veramente tutte cose che meriterebbero un discorso a parte, non lo possiamo fare, ma vi segnaliamo primaveradeiteatri.it, così consultate il calendario, ci sono davvero tante cose importanti, grazie anche e soprattutto a questo prima in cui vengono inseriti una serie di titoli che appunto davvero di rado si vedono nel nostro paese, un lavoro attentissimo, quindi vi facciamo i nostri complimenti, vi auguriamo ovviamente grazie. Un buon festival, un saluto a voi di Scena Verticale e a tutta Primavera dei Teatri.
Grazie Ira, buon festival a noi e buon festival a tutti coloro che verranno a trovarci.
Castrovillari, grazie mille, ciao, a presto.
Ciao, a presto.
Madness, sitting by traffic, outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes, look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes, talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside on the north side. We talk about movement, we talk about how we missed the groove. Dancing hand in hand with you. Go dancing, come close, hold me so much so we both let go. Glancing, you know I love you though. Collecting moments back in Mexico. Dancing, come close, hold me so much so we both let go.
E veniamo alla nostra prossima ospite, un concerto speciale per attraversare musica, cinema, poesia, evocando l'universo di Patrizia Cavalli, che ci ha lasciato da poco, una voce straordinaria, importantissima della scena poetica. Il nuovo tour di Chiara Civello, musicista e artista ad ampio spettro, arriverà giovedì 23 maggio, concludendo il proprio tour, un live che prende vita e titolo da un brano composto e scritto da Chiara Civello proprio insieme a Patrizia Cavalli. Un progetto che è nato dall'amicizia fra loro, a cui è stato aggiunto il lavoro di Céline Chammat, che ha avuto il compito di aprire ogni live con This is how a child becomes a poet, il cortometraggio dedicato a Patrizia Cavalli che è stato presentato all'80esima mostra del cinema di Venezia. Chiara Civello è collegata con noi in vista appunto di questo concerto che conclude il suo tour, adesso poi il titolo lo facciamo dire a lui, al tour stesso, che si chiama sempre così tour perché così si chiamava il brano che avevano cominciato a scrivere insieme Chiara Civello e Patrizia Cavalli. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, un tour che certamente è stato un omaggio, un lavoro particolarmente sentito e deve essere stato insieme dolce e però anche doloroso, no? Andare in giro ricordando un'amica così importante.
È stato un lavoro molto, molto speciale, molto intenso, che secondo me poi è un qualcosa di comune a tutte le persone che perdono qualcuno, che è quello di il risultato del ripercorrere un po' il vissuto per poi cogliere il filo che tiene ancora viva la relazione, l'amicizia, il rapporto, no? Quando quando poi si tratta di un incontro importante, assoluto, come è stato quello di Patrizia per me, che comunque è stata un'amica molto cara, una persona che mi ha aiutato e mi ha accompagnato per un bel tratto di vita, diciamo, no? Poi in un'età particolare, insomma, è un lavoro che poi è il risultato di un qualcosa in cui tante persone, secondo me, si possono identificare, che è la perdita di qualcuno, ma è un lavoro che poi fa rivivere questo rapporto e l'amicizia, quindi ha una sua vivacità, una sua vitalità, ecco. Ed è un po' un lavoro che non avrei potuto fare senza la collaborazione di Céline Sciamma, che non è soltanto responsabile, diciamo, del corto in apertura, ma è anche, diciamo, una regia dello spettacolo,
di tutta la performance.
Sì, perché di presenze cinematografiche ce ne sono tre nel corso della rappresentazione, e poi la narrativa è una narrativa abbastanza particolare, che si estende su tre registri: il cinema, la poesia e la musica, dove ognuno dei registri ha un ruolo particolare, ma è anche molto dialogante con l'altro e si intersecano, e quindi c'è una specie di balletto di registri, diciamo.
Beh, insomma, è un lavoro dunque di squadra veramente fra voi. A questo punto, dato che il tour arriva a conclusione proprio domani al Franco Parenti, sì, che tipo di feedback ha ricevuto dal suo pubblico?
Ma è stato molto, devo dire, è stato molto positivo, è stato molto bello, abbiamo avuto teatri sempre esauriti, quindi è stato un lavoro che in qualche modo anche, secondo me, ha anche avuto il suo successo, perché alla gente, secondo me, è arrivato che non è propriamente un omaggio, ma è un qualcosa, si chiama costellazione poetica, perché non è ben lontano da un reading poetico, è ben lontano da una monografia, è un qualcosa che inquadra la poetica di Patrizia, ma non attraverso la sua poesia, ma attraverso anche i poeti che lei amava, e quindi ci sono dentro le voci di Sandro Penna, di Umberto Saba, di Saffo, di Emily Dickinson, che lei amava tantissimo, e quindi è come dire un omaggio vivace, e credo che offra tanti spunti e una bella celebrazione della poesia, che è una cosa molto importante, secondo me, per la vita di ognuno, ecco.
Davvero, davvero non finiamo mai di ricordarlo. La poesia talvolta abbandona la nostra esistenza perché sembra una dimensione dai tempi e dagli spazi diversa da quella contemporanea, invece ce n'è molto molto bisogno. Grazie per queste parole, naturalmente, a Chiara Civello, e buon concerto a Milano. Domani è stato un modo per ritornare a ricordare Patrizia Cavalli, e domani naturalmente lo sarà in maniera estesa e suggestiva. Lo ricordiamo, il tour, sempre così tour, dal brano che avevate iniziato a scrivere insieme, domani sera al Teatro Franco Parenti. Grazie a Chiara Civello, a risentirci.
Grazie a voi,
a presto.
A presto.
E allora noi tra breve ritorniamo con voi, perché vogliamo parlare di un autore che in questi giorni è stato a Milano. l'ultima voce, l'ultimo ospite del nostro quotidiano culturale di quest'oggi. Siete sempre all'ascolto di Cult, chiocciolaradiopopolare.it, e quella di Francesco Paolo Oreste. Il suo ultimo libro, ma ne ha scritti già molti, è In un mare senza blu, poi capiremo che mare è, che esce per i Dobloni, la neonata casa editrice che fa capo alla libreria Il Covo della Ladra, che ben conosciamo. Paolo Oreste è stato ospite ieri, tra l'altro, di una cena con lettori e lettrici, li ha incontrati, insomma, ha anche parlato di questo suo ultimo lavoro. Ma la cosa che mi piace sottolineare è che Paolo Oreste, oltre ad essere un poliziotto, un criminologo, è fortemente impegnato da tanti anni con diverse associazioni, diverse realtà del territorio, lavoro nel sociale, in particolare in alcune delle periferie vesuviane. Questo già di per sé sarebbe sufficiente per parlargli, ma in più noi vogliamo parlare del romanzo e lo salutiamo. Francesco Paolo Oreste, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie di ospitarmi.
Allora, parliamo di giovanissimi, come spesso accade quando si parla di un contesto, un territorio che li vede protagonisti nel bene e nel male di storie che sembrano fatte per la letteratura, no? Anche se poi sono storie vissute. Sono Michele e Ciro, chi sono?
Sono due ragazzi che hanno la sfortuna di vivere in un luogo in cui vivere significa sopravvivere, e che hanno la fortuna, forse l'unica fortuna, di conoscersi da bambini e di avere l'uno nell'altro una possibilità di salvezza. Hanno questo forte sentimento che li tiene uniti, che dona loro speranza nonostante le mille tempeste che dovranno affrontare. Sono due ragazzi che vivono in un quartiere della periferia della provincia, due ragazzi che da subito si scontrano con le difficoltà della vita degli adulti, e quindi due ragazzi a cui è negata la spensieratezza dell'infanzia, due bambini che cresceranno chiaramente respirando la difficoltà di dover sopravvivere alle violenze, ai maltrattamenti, che non faranno le scelte che dovrebbero fare i ragazzi alla loro età, ma che si troveranno a dover scegliere magari tra fare il palo in una piazza di spaccio o dover fare il rapinatore per sopravvivere al momento di difficoltà della famiglia. Quindi due esistenze davvero maltrattate. Però, ripeto, hanno la fortuna di essere due, e in questo loro essere due c'è anche tutta quella fiducia e quella speranza che io ripongo nel legame umano, nei legami umani, nella possibilità di farsi presenza nella vita degli altri, con l'esserci, con quei piccoli gesti che aiutano l'altro a sopravvivere.
Ecco, In un mare senza blu, naturalmente si parla del mare di Napoli, uno dei mari più blu anche nella fantasia, no? di tanti secoli di narratori, letteratura, visitatori stranieri, canzoni, eccetera, eccetera. Per loro il mare è meno blu che per gli altri, insomma, per i motivi che Francesco Paolo Oreste ci ha raccontato adesso. Gli faccio però una domanda che esula un pochino dal libro, che è scritto, oltre che con ovviamente grande competenza dei luoghi, delle vicende e delle dinamiche, il libro lascia aperta una grande speranza, no? Che è quello che a volte in altre produzioni, noi sappiamo che Napoli, per fortuna, insomma, è una delle fucine principali del nostro paese di produzione creativa, che spesso prende le mosse dall'attualità, dalla realtà, dalla strada. Nel suo caso mi sembra che lei ci abbia tenuto molto a far capire come la differenza la fanno le scelte, anche quando si vive in un contesto molto difficile.
La differenza la fanno sempre le scelte, e quello che tengo a sottolineare e che provo a a descrivere in modo tale che il lettore abbia dinanzi in maniera chiara la percentuale che praticamente accompagna la possibilità di scegliere un destino piuttosto che un altro, è appunto questo cammino rispetto al quale i ragazzi di cui abbiamo detto prima non hanno la stessa possibilità di scegliere con facilità tra una scuola e l'altra, ma hanno comunque dei destini che sono quasi sempre segnati. È chiaro che la volontà, tutto ciò che prima lei ha accennato all'impegno sociale, io credo tantissimo che l'impegno sociale debba concretizzarsi proprio nell'offrire delle possibilità di scegliere, perché alla possibilità di scegliere si lega poi il discorso della responsabilità,
certo,
delle persone che sono instradate lungo un percorso di violenza, di non scelte, sono comunque colpevoli, ma anche se non giustificabili, è chiaramente comprensibile quello che...
Ma no, ma certo, ma questo assolutamente a Radio Popolare è un must.
E io proprio su questo tendo a sottolineare molto, diciamo, tendo a imprimere le sottolineature della narrazione, la difficoltà e quindi la necessità di agire prima e di agire in maniera concreta con delle azioni che stravolgano un attimino la percentuale delle possibilità, che diano anche a Michele, tanto per dirne uno, la possibilità di scegliere un percorso
diverso, una vita diversa.
Sì.
Francesco Paolo Oreste, siamo in prossimità del notiziario. Lei è stato molto, come dire, efficace, si sentiva insomma la sua grande partecipazione a questo argomento. In un mare senza blu, cominciamo a leggerlo, Enigmi, i dobloni, il suo ultimo libro, e poi Francesco Paolo Oreste è anche presente in rete, capirete cosa fa e magari approfondirete anche la sua attività nel sociale. Grazie di essere stato con noi, un saluto.
Grazie davvero a voi.
A buona presto. Lettura. E allora noi diamo la linea al notiziario, vi diamo appuntamento a domani come sempre alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.